La tregua e il futuro del Vicino Oriente. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
After months of war and negotiations that lasted almost as long, a ceasefire has finally, at last, been agreed.
I have learned in many years of public service to never, 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 ever give up.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says his security cabinet will not meet to approve an agreement for a ceasefire.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi due semplicissime domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è il posto giusto. I saluti arrivano da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console come sempre Valeria Bernardi. E come sempre per voi c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Pochi secondi scatteranno le 16.09 qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 17.09 in punto nella striscia di Gaza, dove si attende l'inizio del cessate il fuoco. La data fatidica è domenica 19, lì dovrebbe scattare il cessate il fuoco, iniziare la prima fase di quelle tre fasi che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, che dovrebbe portare a una pace duratura. Ma da qui a domenica tanta acqua scorrerà nei fiumi. Piccola, forse, spero, suggestiva metafora per dire che in realtà la tregua potrebbe essere molto molto lontana. Poche ore fa il gabinetto israeliano di Benjamin Netanyahu ha accusato Hamas di ancora una volta svicolare alcuni dettagli dell'accordo e tirarsi indietro. Hamas respinge le accuse. Nel frattempo però si fa più forte la voce dell'estrema destra israeliana, in particolare Bezalel Smotrich, ma anche Ben Gvir, i quali minacciano di uscire dal governo se Netanyahu non consentirà a IDF di riprendere la guerra subito dopo la fine della tregua. In buona sostanza, i due ministri di destra vogliono chiudere il lavoro con Hamas. Peraltro il bastone, diciamo, tra le ruote della bicicletta non è una cosa nuova da parte di questi due ministri. In particolare Ben Gvir, in un'intervista al Jerusalem Post qualche giorno fa, rivendicava con orgoglio il fatto di essere riuscito a bloccare una serie di accordi di pace proprio negli ultimi mesi. Se le ore scorse che vi abbiamo, i giorni scorsi che vi abbiamo raccontato, erano di trepidante attesa, lo saranno ancora di più da qui a domenica per capire se vi sarà la firma posta da entrambe le parti. Detto ciò, vi dico anche che gli occhi di tutto il team di Nessun Luogo Lontano sono alle agenzie e network internazionali, perché tra poco dovrebbe riunirsi nel pomeriggio, ancora non sappiamo a che ora, il gabinetto di guerra israeliano, che dovrebbe apporre l'ok, cioè si dovrebbero superare i veti di Smotrich e Ben Gvir. Oggi c'è molta, ahinoi, carne al fuoco, quindi zompiamo a pie pari i dossier internazionali, ricominciamo il nostro racconto, riavvolgiamo il nastro, andiamo a Washington, era ieri sera, con questa voce.
Fighting in Gaza stop and soon the hostages return home to their families.
I combattimenti a Gaza cesseranno e presto gli ostaggi torneranno a casa dalle loro famiglie. Nelle prossime 6 settimane Israele negozierà gli accordi necessari per passare alla seconda fase, che è e segnerà la fine definitiva della guerra. Ci tengo a sottolinearlo, la fine definitiva della guerra. Quindi, quando inizierà la fase 2, ci sarà il rilascio degli ostaggi rimasti in vita, compresi i soldati maschi, e tutte le forze israeliane rimanenti saranno ritirate da Gaza e il cessate il fuoco temporaneo diventerà permanente. Infine, nella fase 3, i resti degli ostaggi uccisi saranno restituiti alle loro famiglie e inizierà un importante piano di ricostruzione per Gaza.
Così il presidente uscente Joe Biden ieri sera dalla Casa Bianca, costretto a rincorrere una precedente dichiarazione di Donald Trump che sul suo social media Truth si era intestato la vittoria e questo accordo scaturito grazie anche alla mediazione del Qatar. Un Joe Biden che ovviamente ha mostrato parecchio ottimismo, secondo alcuni analisti forse un po' troppo. Alcuni analisti dubitano del fatto, ai noi, che si arriverà persino alla terza fase di questa complessa trattativa e di questa tregua di cessate il fuoco. 349-238-6666. Raffaele da Firenze accoglie la mia similitudine e aggiunge pennellate drammatiche. Da qui a domenica quanto sangue ancora scorrerà nei fiumi, facendo riferimento al fatto che ancora questi tre giorni sono lunghissimi. Leggo i sottopancia nei network internazionali principali: gabinetto di guerra israeliano ancora deve approvare il cessate il fuoco e per il momento è stato procrastinato. Intanto Antonio Tale mi segnala che vi sarebbero altre agenzie testé battute. In effetti è una breaking news. Allora, secondo una fonte legata a Hamas, subito dopo l'accettazione della tregua della scorsa notte, un bombardamento israeliano avrebbe preso di mira un sito dove è tenuta in ostaggio una donna, lo riporta Sky News. Tutto questo, come potete immaginare, aggiunge complessità e caos a queste delicatissime fasi che, dal punto di vista strettamente diplomatico internazionale, parlo di Doha naturalmente, sono diventate anche un caso interno politico israeliano. I vostri messaggi: chiudere il discorso con Hamas cosa significa, dice un ascoltatore, quali sono gli obiettivi? Ancora dopo 15 mesi nessuno ha capito cosa vuol dire distruggere tutta la striscia di Gaza, annichilire militarmente completamente Hamas, cosa estremamente difficile, viste anche gli ultimi scontri. Ma come abbiamo sempre detto, purtroppo da 15 mesi a questa parte, siccome Hamas ha profonde radici anche ideologiche, evidentemente quell'eradicazione sarà molto molto più complessa, richiederà uno sforzo diplomatico, culturale, di ricostruzione, di apertura. Basteremo a vedere se tutto questo succederà. Vi porto nella striscia di Gaza per capire cosa sta succedendo e come vengono vissute queste ore di trepidante attesa, perché nella serata di ieri c'erano stati parecchi festeggiamenti. In alcuni casi si erano visti addirittura, pensate, veicoli di Hamas che sfilavano per le strade semidistrutte di alcune cittadine gazzawi. La voce è quella di Eleonora Colpo, infermiera di emergency, che ci parla della striscia. Eleonora, buongiorno, grazie per essere ancora con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, innanzitutto un termometro emotivo, per così dire, poi andiamo sull'aspetto sanitario e umanitario. Cos'è cambiato nel mood nella striscia di Gaza nelle ultime ore con questo? Prima c'è stata quell'improvvisa accelerazione, l'annuncio che arriva da Doha, dal Qatar, adesso c'è un po' più di cautela, perché chissà, punto di domanda.
Sì, allora, la notizia è stata sicuramente accolta con molta gioia. Come dicevate prima, ci sono stati festeggiamenti per strada, soprattutto li abbiamo sentiti ieri sera, si sono riversate molte persone per strada. E nei giorni scorsi c'era cautela, speranza ma cautela, le persone parlavano di questo accordo, invece adesso è proprio, si sente che c'è gioia e c'è ancora più speranza. Alcuni esprimono anche la volontà magari di tornare nelle loro zone d'origine, anche se sanno bene che purtroppo troveranno le loro case, le loro abitazioni distrutte. E sicuramente è un grande passo, siamo contenti, però per ora continuiamo a sentire che gli attacchi continuano e quindi speriamo che questo cessate il fuoco inizi ufficialmente
e si concretizzi. La giornata dovrebbe essere domenica 19 gennaio, quindi fra tre giorni. La voce di Eleonora Colpo, infermiera di emergency dalla striscia. Proprio al valico di Rafah, al confine con l'Egitto, vi sarebbero centinaia di camion pronti a entrare nella striscia. Ancora una volta, l'abbiamo detto spesso, ma ci può dire sinteticamente le priorità dei Gazawi in questo momento, oltre, immagino, naturalmente a medicine e generi di prima necessità?
Noi ci auspichiamo che davvero ci sia un ingresso maggiore di aiuti umanitari, come è stato promesso nell'accordo. Noi nei mesi passati abbiamo sperimentato quanto fosse difficile portare medicinali e materiale all'interno della striscia, e adesso è una priorità il fatto che questi aiuti possano entrare insieme a altri beni di prima necessità, quali cibo, carburante, perché come abbiamo visto nei giorni scorsi ci sono anche stati dei momenti in cui era veramente difficile reperire del carburante, soprattutto con la stagione invernale, è una direi una cosa fondamentale, e che ci sia un ingresso regolare di cibo e altro materiale che finora è stato fluttuante, e si vedeva anche sul mercato il fluttuare dei prezzi a seconda di certo. quello che riusciva a entrare.
Grazie mille Eleonora Colpo, Emergency dalla Striscia, buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo, alla prossima.
Grazie mille.
Azioni della Striscia di Gaza, ma non soltanto. Tra poco andremo a Tel Aviv, virtualmente, un po' anche a Kiryat Shemona, nord di Israele, ma anche un po' in Cisgiordania, tutto grazie a Valentina Furlanetto, che ha raggiunto due voci molto molto interessanti. 349-238-6666. Qualcuno scrive, sai bene che Israele non firmerà e soprattutto non cesserà il fuoco, cercano tutti i pretesti per incolpare del fallimento dei negoziati Hamas, la solita manfrina accompagnata dall'intensificarsi dei bombardamenti. E qualcun altro ancora, la situazione a Gaza dipende troppo dagli interessi politici, lo sappiamo, è così in tutto il mondo, ma lei è troppo dipendente dagli interessi politici stessi. Qualcuno la vedo dura con i terroristi palestinesi, mostrando poca fiducia in questo accordo. E qualcun altro, John, chi è l'autore di questa pace a Gaza, Trump o Biden? Trump fa il furbo, punto di domanda. Anche lì un gioco, uso una parola evidentemente un po' svilente, nell'intestarsi. Allora ricordiamo che quell'accordo in tre punti è opera dell'amministrazione Biden e di quello che abbiamo ribattezzato anche qui in maniera forse un po' impropria, Anthony La Trottola Blinken. Detto ciò, Donald Trump è stato molto molto abile nel nominare immediatamente un inviato per il Vicino Oriente, nell'intestarsi immediatamente un'eventuale vittoria, ma sicuramente lo scopriremo con i nostri ospiti, in qualche modo mettere un po' più di benzina in questo possibile accordo. Allora vi dicevo un po' di reazioni. Valentina Furlanetto ha raggiunto Angelica Calò Livne del kibbutz Sasa, è un'insegnante, per anni ha insegnato teatro ad arabi ma anche a ebrei, peraltro io stesso l'ho incontrata e conosciuta nel suo kibbutz Sasa, siamo nella zona del nord di Israele, proprio vicino a Kiryat Shamona. Sentite la sua voce e il suo commento rispetto a questa tregua.
In questo momento mi trovo a Tel Aviv, nel campus nuovo di Tel Chai, perché Tel Chai, l'università a Kiryat Shemona, è per ora, finché non siamo sicuri che la tregua continua e duri, dobbiamo essere lontani dal nord. E poi stasera chiaramente tornerò nel mio kibbutz. C'è una grandissima emozione, ma anche non sappiamo cosa succederà veramente, perché ogni tanto succede che ci dicono che ci sono altri cavilli che Hamas aggiunge, e diciamo anche che siamo emozionatissimi, ma non sappiamo come torneranno queste persone, questi ostaggi, perché dall'ultimo rapporto del Ministero della Sanità israeliana, tutti coloro che sono tornati hanno subito veramente un trattamento terribile di torture, di violenze. Non vogliamo convincerci che già va tutto bene, perché finché non vedremo tutti a casa non potremo stare tranquilli. Quel che è sicuro è che aspettiamo ardentemente, con tutto il cuore, che questa guerra finisca, che i soldati tornino a casa e che tutte le famiglie si riuniscano e possano godere di tutto quello che abbiamo creato e di quello che possiamo ancora creare insieme ai nostri vicini, insieme a chi vuole veramente continuare a vivere e non solo uccidere e morire.
Angelica Calò Livne del kibbutz Sasa da Tel Aviv, il microfono di Valentina Furlanetto, la quale ha raggiunto anche Fidah Abu Amdia, scrittrice, blogger palestinese, vive a Ramallah, siamo in Cisgiordania, ricordo che Ramallah è un po' il fulcro anche della politica nella Cisgiordania, sede dell'autorità nazionale palestinese, quell'autorità nazionale palestinese che negli intenti potrebbe assumersi l'incarico di, questo nella terza fase evidentemente, provare a governare la striscia di Gaza. Come vivono l'annuncio della tregua i palestinesi? Attenzione, non Gazawi, parliamo dei territori, sentite.
Andrà in vigore domenica questa tregua, quindi sono giorni molto preoccupanti questi, perché non sappiamo cosa potrebbe succedere, e continueranno a bombardare forse anche peggio di prima, come prima, ma con ritmi più veloci, così potranno uccidere più gente ancora fino ad arrivare a domenica. E poi, mentre hanno annunciato che ci sarà un accordo di cessate il fuoco, e nello stesso momento abbiamo ricevuto la notizia dell'uccisione di 5 o 6 palestinesi a Jenin. Quindi uno come la pensa? Felice, piange dalla felicità perché a Gaza magari riusciranno a respirare un attimo, però a Jenin no, non si riesce a respirare, non si riesce a vivere in pace. E la Cisgiordania non sapremo, nessuno ha parlato dei coloni, nessuno ha parlato di cosa succederà con noi in Cisgiordania, o rimaniamo così, insomma, a vivere la giornata e nell'insicurezza, nella paura anche.
Il microfono di Valentina Furlanetto, la voce della blogger palestinese Fida Abu Hamdia da Ramallah, faceva riferimento a Jenin, che è un importante centro nel nord dei territori occupati e che molto spesso è stato oggetto, anche recentemente, come ricordava Fida, di raid da parte dell'esercito israeliano, perché nuclei molto attivi sia di Hamas che della Jihad palestinese sono presenti, soprattutto nel campo profughi. C'è una cittadina, ma c'è anche un gigantesco campo profughi in quell'area urbana. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Pejman Abdul Muhammadi, storia istituzione del Medio Oriente, Università di Trento. Oramai lo conoscete bene. Pejman, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, nel racconto degli ultimi giorni, drammatico, carico di attese, dobbiamo, come se fosse un'espressione di aritmetica, mi stanno tornando in mente vecchi ricordi, forse delle medie, la parentesi graffa, quella quadrata, quella tonda, qua si continuano ad aggiungere parentesi. Adesso c'è una breaking che mi viene consegnata sempre da Antonio Talia, l'inviato speciale del presidente Biden per il Medio Oriente, l'inviato speciale per il Medio Oriente del presidente eletto Trump starebbero lavorando all'acremente per risolvere alcuni problemi dell'ultimo momento nei negoziati sull'accordo. Queste sono le parentesi cui facevo riferimento. Pejman, è la volta buona o forse dobbiamo aspettare domenica?
Allora, sicuramente dobbiamo aspettare domenica, ma la volta buona lo è nel senso che diciamo che il paradigma nuovo che si sta costruendo con la dottrina Trump ha portato avanti con forza questa, diciamo, questa chiusura. Dall'altra parte però ricordiamoci che Hamas ha solo questo in mano, per questo Hamas, come diceva prima la vostra interlocutrice, quella diciamo precedente, e sta cercando sempre di mettere dei cavilli su cavilli, perché in realtà Hamas non ha nient'altro, è stata pienamente indebolita e annientata militarmente e anche finanziariamente, ha soltanto questi ostaggi in mano, che sono importanti chiaramente, ma è l'ultimo gioco, è l'ultimo waltzer che può giocare nella sua vita in una Palestina che secondo il nuovo paradigma è disegnata a essere ricostruita. Quindi quella nuova Palestina non ha diciamo in sé l'interesse di avere Hamas dentro, anche Jihad e Islamia. E quindi è chiaro che è la volta buona, ma ci saranno chiaramente degli ostruzionismi da parte di Hamas e da parte di una parte più destra, più fanatica israeliana, che anche quella non può continuare anche dopo questa tregua a parlare di coloni. Bisogna tornare alla moderazione da entrambi le parti e penso che però la direzione sia questa.
Il nuovo paradigma, la nuova era Trump, i suoi piani per il vicino Oriente, la voce del professor Pejman Abdul Muhammadi, Università di Trento, al 349-238-6666, tantissimi messaggi, tra poco ci vado naturalmente. Pejman in parte l'ha anticipato, sostanzialmente la fase più delicata di questa tregua, se mai ci arriveremo, abbiamo qualche dubbio francamente, ne abbiamo discusso lungo in redazione, i segnali non sono... Attenzione però, fermi tutti perché c'è un'altra breaking. Naturalmente, tra le 4 e le 5 sembra che la politica del Vicino Oriente subisca delle accelerazioni incredibili. Associated Press, secondo una fonte governativa statunitense, il gabinetto israeliano starebbe rimandando il voto perché Hamas ha aggiunto all'ultimo momento una clausola sulla distanza alle quali le forze israeliane dovrebbero ritirarsi da un'area densamente popolata di Gaza. La fonte statunitense si è rifiutata di nominare esplicitamente quest'area di Gaza. Faccio una scommessa, Philadelphia Corridor, siamo a sud, si parlava di un 700 metri, però non lo so, stiamo a vedere. Tel Aviv ha sempre detto quella zona lì è fondamentale per noi perché dall'Egitto passa di ogni. però tant'è. Pejman, stavo facendo riferimento a questa terza fase. Se torniamo indietro con la memoria, la pubblicazione dei piani di Abramo, c'era un dettaglio che tanto dettaglio non è: il fatto che Trump auspicava l'annessione da parte di Israele della valle a sud del Giordano. Sbagliano gli analisti che dicono Trump potrebbe aver esercitato pressioni sul terminare la guerra a Gaza, ma in realtà darebbe più mano libera agli israeliani nei territori, quindi con una più grande Cisgiordania, con maggiori insediamenti dei coloni. Io farei così, siccome la risposta secondo me è complessa tanto quanto la domanda, no, sicuramente la risposta è più complessa. Facciamo una piccola pausa. Pejman, se puoi, stai con noi, numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Le voci dal campo, la grande analisi in questa puntata di Nessun luogo lontano, che è fatta di attese, di parentesi, di tanti punti di domanda. Il cessate il fuoco, la tregua potrebbe, dovrebbe scattare domenica, ma ci sono un sacco di ma. Gabinetto di guerra con il voto su quel tratto di penna rimandato per ora. Hamas che aggiunge clausole all'ultimo momento e destra israeliana che si mette di traverso e dice quell'accordo non funziona, bisogna riprendere la guerra quanto prima, bisogna distruggere completamente Hamas. Queste le tante facce di questo complesso mosaico. Pejman Abdulmuhammadi, Università di Trento, la domanda era sostanzialmente: nel nuovo paradigma del vicino oriente proposto da Trump, riprendendo anche il piano di Abramo, quindi normalizzazione con i paesi arabi, sostanzialmente immolazione a tutti gli effetti della causa palestinese, e quindi vuol dire dare a Israele maggiore libertà nella Cisgiordania, leggi più colonie.
Diciamo che l'esperienza del piano di Abramo e il paradigma di Trump del 17-20 ha mostrato appunto questo. Ora, nella seconda fase di questo paradigma, che adesso è molto più, ricordiamoci, anche a larga scala e anche più libero nell'azione, è anche probabile che questa così ampia apertura nei confronti di Israele, per questione di opportunità, possa essere anche limitata. Quindi io aspetterei ancora qualche giorno, ma quello che sottolineavi è una ipotesi plausibile. Io manterrei anche una seconda ipotesi, che sia quella anche di barattare un aumento di ricostruzione, di investimenti ingenti da parte dell'Arabia Saudita e anche di altre zone come gli Emirati, ma gli stessi Stati Uniti, le multinazionali, su Gaza. Cioè, il fatto che Gaza possa trasformarsi in breve tempo, 3-4 anni, in una hub economica finanziaria con un benessere economico, a discapito però della parte politica, attenzione, certo, è una parte di baratto che noi dobbiamo tenere presente. Quindi sì, quello che dici sulla parte della Cisgiordania penso che sia plausibile, anche se aspetterei ancora qualche giorno, ma non credo che a Trump e la sua squadra convenga proprio immolare la Palestina, perché non converrebbe a lui, converrebbe invece creare una Palestina diciamo economicamente prospera, politicamente limitata, ma sicuramente Hamas e Jihad Islamia non avrebbero posto. Per quello stanno facendo tutti questi cavilli, perché è l'ultima opportunità che hanno, sono finiti.
Grazie mille. Pejman Abdulmuhammadi, Storia Istituzioni Medio Oriente, Università di Trento, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille.
Fase 3, se e quando mai ci arriveremo, è oggetto di tantissime speculazioni e analisi. Negli scenari che si possono tratteggiare c'è un maggiore peso da parte dei paesi arabi e forse, diciamo forse, perché staremo a vedere quando Trump si insiederà, un maggiore disimpegno degli Stati Uniti dal Medio Oriente. Antonio Italia ha raggiunto ancora una volta Brian Catulis, Senior Analyst del Middle East Institute, il più antico think tank di Washington sul Medio Oriente. Catulis poi ha avuto una lunga carriera politica e anche in seno al governo e all'amministrazione di Bill Clinton con tema proprio Medio Oriente. È davvero così? Nella Gaza, nei territori del futuro, ci sarà un maggior peso dei paesi arabi? Sentite.
The incoming Trump administration is very likely to expect.
L'amministrazione Trump, che sta per insediarsi, si aspetta molto probabilmente che i paesi arabi, e in particolare i cittadini più ricchi della zona del Golfo, giocheranno un ruolo importante nel finanziare e agevolare la ricostruzione di Gaza. Gli Stati Uniti, inoltre, dovranno necessariamente fare affidamento su paesi chiave, come il Qatar e l'Egitto, per proseguire i negoziati sulla seconda e sulla terza fase di questo accordo. Ci sono molti dettagli che devono essere definiti e ritengo che il ruolo dei governi arabi sarà molto importante, perché la squadra di governo di Trump ha altre priorità, ossia l'immigrazione sul fronte interno e la Cina sul fronte della politica estera. Detto questo, penso che gli Stati Uniti rimangono la forza esterna predominante nella regione e i principali sostenitori di Israele, quindi l'America dovrà comunque rimanere impegnata in Medio Oriente. Vedremo come la squadra di Trump continuerà a seguire la situazione e come condividerà i compiti con i suoi partner in Medio Oriente. Manages these relationships
and divides the tasks. Il microfono di Antonio Taglia, la voce di Brian Catulis del Middle East Institute. Buongiorno e ben ritrovato nel suo lontano anche il professor Mario Del Pero, storia internazionale, Sciences Po Parigi. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, per descrivere quello che potremmo definire non psicodramma, però psicocommedia politica di ieri, le faccio sentire una voce, è brevissima, è Joe Biden, e risponde alla domanda: ma il merito di questa tregua è della sua amministrazione o della futura amministrazione Trump? Sentite.
Thank you. Folks, credit for this, Mr. President, you or Trump?
Is that a joke? No.
Ma è uno scherzo? Questa lapidaria risposta di Joe Biden. Professor Del Pero, al di là delle battute, al di là del fatto che ieri Donald Trump ha costretto Biden, Blinken e Kamala Harris a rincorrerlo nel dare l'annuncio perché è stato più veloce sui social, ci aiuta a capire che peso davvero possono aver avuto i due nel far scoppiare questa pace? Speriamo che scoppi davvero, perché i sei ma sono tantissimi.
Ma io credo che l'effetto Trump ci sia stato, e ci sia stato in due modi. Il primo è che è finito il ciclo elettorale statunitense ed è stato divenuto possibile disaccoppiare la questione di Gaza e i negoziati di pace dal ciclo elettorale, perché forte è stata l'impressione durante il 2023, con le reiterate umiliazioni di Biden e di Blinken da parte di Netanyahu, che Netanyahu agisse anche, non solo ci mancherebbe, ma anche con un occhio alle dinamiche elettorali statunitense, con l'auspicio ultimo di favorire Trump. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che probabilmente Trump ha esercitato pressioni su Netanyahu, perché sa benissimo Trump che una risoluzione di Gaza è precondizione, è propedeutica a un rilancio, diciamo, di un disegno diplomatico medio orientale in cui centrale è il dialogo con i paesi del Golfo a partire dall'Arabia Saudita.
E qua andiamo ancora una volta alla terza fase. Forse lo stiamo facendo in maniera un po' affrettata, forse in maniera un po' prematura, ma naturalmente speriamo che da qui alla primavera si parli anche della ricostruzione di Gaza. Ricordo però, professor Del Pero, torniamo indietro con la memoria, quando leggemmo i cosiddetti piani di Abramo, sostanzialmente spazio per la causa palestinese ce n'era molto poco e sostanzialmente si andava a seppellire la soluzione due popoli, due stati. È un prezzo che l'amministrazione Trump può pagare anche in termini elettorali, di prestigio internazionale, pur di normalizzare davvero pienamente i rapporti di Israele e i paesi arabi?
In termini politico-elettorali no, perché l'elettorato repubblicano è unito e coeso a sostegno di Israele e soprattutto è pienamente partecipe di questa costruzione di un'asse privilegiata e speciale, non più tra Stati Uniti e Israele, ma tra le due destre, tra la destra americana e quella israeliana. A soffrire sono i democratici, e lo si è visto anche in questo ciclo elettorale. L'elettorato democratico, anche la rappresentanza congressuale dei democratici, comincia a essere divisa e polarizzata al proprio interno rispetto ai rapporti con Israele. Non credo che sia che la prossima amministrazione sarà tanto sensibile alle esigenze di una statualità palestinese. C'è tutta la partita della Cisgiordania che è stata un po', no, nascosta, sì, dalla tragedia di Gaza, però è lì. Arriva a Gerusalemme un ambasciatore americano, Mike Huckabee, che ha espresso posizioni molto nette. La Cisgiordania non esiste. e ha sostenuto, diciamo così, ha dato pieno appoggio all'idea di una grande Israele che si estende anche alla West Bank. E la prossima ambasciatrice delle Nazioni Unite, Stephanie, ha posizioni simili, così come il segretario di Stato Rubio. Credo che la riattivazione in qualche forma degli accordi di Abramo e magari degli investimenti pesanti su Gaza non si accompagneranno a un rilancio della soluzione dei due stati, che per il momento sembra essersi molto allontanata. Un'ultima cosa però, sì. Su Gaza si è investito e sulla Cisgiordania si è investito tanto dai, sì, primi anni 2000 in poi. Se io fossi un investitore saudita, se io gestissi il fondo sovrano saudita, se mi si chiedesse di investire centinaia di milioni di dollari per la ricostruzione di Gaza, beh, qualche dubbio me lo porrei alla luce di come sono andati gli investimenti degli anni precedenti.
Non vi è alcun dubbio, qualche ascoltatore ironizza, meno missili, meno razzi, magari qualche ospedale o qualche infrastruttura in più. Grazie mille, professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
La destra americana, i conservatori se preferite, che parlano con la destra israeliana. Questo punto di contatto può portare a ridisegnare il vicino Oriente, più questo che i contatti strettamente governativi delle due amministrazioni. Ancora Brian Catulis, analista del Middle East Institute da Washington, raggiunto dal nostro Antonio Talia. Che peso avrà l'estrema destra israeliana adesso? Sentite.
The right-wing voices in Netanyahu's cabinet will continue to be a thorn in his side.
Le voci dell'estrema destra nel gabinetto di Netanyahu continueranno a essere una spina nel fianco, anche quando questo accordo verrà applicato. In sostanza, se guardiamo ai dettagli dell'accordo, è un piano che si sviluppa in più fasi e dovrà concretizzarsi tra gennaio e la fine della primavera. Come ho detto, la seconda e la terza fase presentano molti dettagli che devono ancora essere definiti. Personalmente, sospetto che gli estremisti di destra israeliani nel governo di Netanyahu continueranno a mettere ostacoli a tutti quei dettagli che possono condurre a un'autonomia palestinese e al percorso verso la soluzione a due stati. Insomma, in questo momento in Medio Oriente ci sono molti scogli che potrebbero far deragliare l'applicazione di questo accordo. Ci sono scogli dentro la società israeliana, dentro il governo Netanyahu e anche dentro la striscia di Gaza e nel resto della regione, dove diverse forze, incluse ovviamente quelle sostenute dall'Iran, intendono mettere a repentaglio l'esistenza di Israele.
L'analista americano Brian Catulis al microfono del nostro Antonio Taglia. Direi piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi continuiamo con l'analisi con forse qualche ascoltatore, quelli più attenti lo avranno notato, ancora non abbiamo parlato dell'autorità nazionale palestinese, chi era costei, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Se in seno alla politica israeliana c'è chi rema contro questi accordi di pace, non pensiate che dentro a Hamas, che non è un monolite, ci sia qualcuno che rema contro parecchio. E questo è il concetto che esprimerà tra pochissimo ancora una volta Brian Catulis del Middle East Institute. Sentite, l'idea e il concetto è le frange contrarie.
È
quasi sicuro che ci saranno divisioni e separazioni all'interno di Hamas a proposito di questo accordo. Vedremo che ci saranno elementi e fazioni che continueranno a essere in possesso di armi e presenteranno un ostacolo per tutti coloro che vorrebbero stabilizzare Gaza. Mi riferisco anche a certe gang che comandano in alcuni quartieri specifici e a gruppi come la Jihad Islamica. Inoltre, nonostante la leadership di Hamas sia stata decimata, Hamas rimane una forza sociale e politica, e questo pone una sfida precisa a come Israele possa gestire la situazione con il supporto degli Stati Uniti. La sfida consiste nel riuscire a marginalizzare le forze di Hamas e a staccarle dalla società palestinese, e penso che la carta migliore consisterebbe nell'avere a disposizione percorsi politici concreti e credibili missili capaci di rinforzare gli oppositori di Hamas, inclusa Fatah e l'autorità palestinese. Ma tutto questo richiede un profondo impegno da parte di molti dei paesi arabi e da parte degli Stati Uniti, e questo costituisce un'ulteriore questione da risolvere nel cammino per applicare l'accordo che si svolgerà più tardi nel corso di quest'anno.
Insomma, Brian Katulis ci dice ancora una volta, ma non è una novità, conta anche un lavoro politico, socio-economico, la soluzione manu militari evidentemente non risolve totalmente questo tipo di problemi e questo tipo di questioni. Visto che è stata citata da Katulis l'autorità nazionale palestinese, ma anche Fatah, vi faccio sentire la voce di Akram Baker, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, analista politico palestinese, è cittadino statunitense, ha partecipato peraltro in occasioni importantissime ad accordi di pace, poi purtroppo sfumati, tra Israele e Palestina, e peraltro anche una dolorosa storia personale, perché la nipote è stata recentemente, è un artista, è stata recentemente imprigionata dagli israeliani, potrebbe essere tra i nomi scambiati con gli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. L'idea, lo sapete, sotto traccia, è che l'autorità nazionale palestinese possa in qualche modo governare la striscia di Gaza. Sentite cosa ne pensa un palestinese come Akram Baker.
L'autorità nazionale palestinese non ha più alcuna autorità. Non so più nemmeno come definirla. Ha perso ogni credibilità e sostegno popolare. Sono solo dei burattini nelle mani dell'apparato di sicurezza israeliano. Hamas, invece, ha ancora combattenti che continuano a lottare. Ma in questo momento che tipo di autorità politica hanno? La verità è che non esiste un futuro per Gaza in sé e per sé. Ci deve essere un piano per il futuro di tutti i territori occupati, Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Personalmente credo che l'unica soluzione a questa situazione sia da un lato la fine dell'occupazione e dall'altro la creazione di una nuova struttura gestita dall'OLP, nella quale incorporare anche Hamas. Ufficialmente l'ANP non ha mai avuto una vera autorità, mentre l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è l'unica rappresentante legittima del popolo palestinese. Tutte le ambasciate nel mondo non sono ambasciate dell'ANP, sono ambasciate dell'OLP. Sono quindi convinto che l'unico modo per far ripartire il processo di pace sia inglobare tutte le anime del popolo palestinese sotto il grande ombrello di una OLP completamente ristrutturata.
L'analista palestinese Akram Baker, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, non risparmia strali avvelenati verso l'autorità nazionale palestinese. Tra poco vado ai vostri messaggi al 349-238-6666, anzi ci vado subito, visto che lo reitera il nostro affezionato istruttore di guida da Verona, due stati, prima possibile, fino ad allora non ci sarà pace. Allora torno, siccome siamo quasi in chiusura, torno alla voce di Brian Katulis, su un ruolo che è per il momento di un paese che abbiamo trascurato, che è il Qatar, proprio quel Qatar dalla cui capitale Doha è stata comunicata questa tregua. Staremo a vedere quanto concreta, naturalmente. Fra l'altro sto buttando l'occhio a un paio di network internazionali, non c'è traccia della riunione del gabinetto di guerra israeliano, e quindi per il momento siamo a giovedì sera, per il momento non c'è il tratto di penna. Dicevo, il Qatar che sembra alla fine, se la vedete in questo modo, il grande vincitore, perché è colui che è riuscito, dopo intensissimi tentativi con l'ampolla per l'olio negli ingranaggi da parte statunitense e non soltanto, egiziana anche, insomma, a far girare questi ingranaggi. Staremo a vedere quanto. Ma che ruolo avrà in Medio Oriente, nel vicino Oriente, il Qatar, se questi accordi verranno implementati? Ricordiamo il Qatar, stiamo parlando di Al Jazeera, stiamo parlando di tantissimi fondi ai palestinesi, stiamo parlando anche di rapporti con gli alleati occidentali, quindi una posizione proprio sul crinale. I Qatarini riescono davvero a parlare con tutti. Sentite Brian Katulis su questo punto.
Qatar will likely remain an important
Il Qatar rimarrà probabilmente un attore importante, non solo sul fronte israelo-palestinese, a causa dei suoi rapporti con le diverse fazioni palestinesi e per via dei fondi che erogherà per la ricostruzione. Penso che rimarrà un attore importante anche per prevenire ulteriori escalation nella regione, in particolare tra Israele e Iran, che è un dossier al quale dobbiamo prestare particolare attenzione, ora che Trump entra in carica. E sarà anche un partner militare importante per gli Stati Uniti. La base aerea americana in Qatar è una delle basi chiave per la presenza americana nella regione. Insomma, il Qatar rimane una forza importante. Uno degli elementi da guardare con attenzione è in che misura alcuni dei repubblicani qui al Congresso, a Washington, si manterranno critici nei suoi confronti e quanto tenteranno di marginalizzarlo. Ma ritengo che, considerato che l'amministrazione Trump vuole fare molte, molte cose diverse, i funzionari di Trump avranno bisogno di rapporti saldi nel Medio Oriente per applicare i punti fondamentali della loro strategia. E il Qatar probabilmente rimarrà uno dei partner fondamentali.
La voce di Brian Katulis del Middle East Institute di Washington, il più antico, pensate, prestigioso think tank americano, tutto dedicato agli studi sul Vicino Oriente. Peraltro lui ebbe un ruolo fondamentale anche nell'amministrazione Clinton. Brian Katulis è raggiunto dal nostro Antonio Taglia. Che Rebbe dice che cosa? Che vi sono alcuni paesi con i quali avere solide e salde relazioni è assolutamente virtuoso, soprattutto se sei un gigante come gli Stati Uniti, geograficamente lontano proprio da quei luoghi. A questo dobbiamo aggiungere naturalmente che l'amministrazione Trump, come abbiamo sentito dai nostri altri ospiti, non nasconde di avere altre priorità geopolitiche su tutti, evidentemente la competizione tecnologica ed economica anche con la Cina, ed è per questo che avere un Vicino Oriente pacificato per l'amministrazione Trump potrebbe essere manna dal cielo. Siamo quasi in chiusura, allora vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Ma in tutto questo, che peso ha la sinistra israeliana? Verrebbe da sorridere, perché sinistra israeliana non pervenuta, l'intera politica israeliana negli ultimi tempi si è spostata fortemente al centro-destra. Qualcuno scrive: la ricostruzione che tanto chiami è un'occupazione fatta da governi corrotti, scrive un ascoltatore, facendo evidentemente riferimento a un possibile potenziale ruolo dei paesi arabi, dei paesi del Golfo nella ricostruzione di Gaza. Qualcun altro, Manfredo da Firenze: quante decine di miliardi di dollari le varie istituzioni hanno dato alla striscia, quanti sono finiti in missili, armi, tunnel, non al popolo? Poteva essere un paradiso se non fosse stato fatto tutto questo. Allora, in questa puntata in Nessun Luogo Lontano abbiamo zompato, come abbiamo direbbe pare, i dossier internazionali. Se li avessimo fatti, c'era una notizia incredibile di cui ci occupiamo molto spesso io e Emilio Cozzi con il nostro Geopolitica dello Spazio: è il successo del lancio Blue Origin. Jeff Bezos, il grande contendente di Elon Musk, dico grande, in realtà sto ingigantendo il suo ruolo. Comunque, primo razzo lanciato, primo successo buono, quando ricorderete invece che Musk qualche razzo ha dovuto prenderlo e buttarlo nel cestino. Sarà oggetto delle prossime puntate. Io ho qualche dubbio che domani avremo tempo, ossigeno e spazio per occuparcene, ma staremo a vedere. Poi c'è la visita di Guido Crosetto, fra gli altri, a Kiev, a vedere e a stringere la mano a Volodymyr Zelensky, e lì staremo a vedere che cosa si sono detti. Vi ne daremo conto domani, magari. Domani speriamo di dare la notizia della tregua, così come dire, abbiamo meno speculazioni da fare e un po' più di concretezza da regalarvi all'ascolto, e magari torniamo a occuparci anche dell'altro conflitto, in primis quello ucraino, che, come anche il conflitto che abbiamo raccontato quest'oggi, è legato a doppio filo all'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Oramai siamo col contagocce, mancano veramente pochissimi giorni, e Joe Biden qualche sassolino dalla scarpa ha provato a toglierselo. Ma tant'è, anche il conflitto in Ucraina, così come quello che stiamo raccontando in Vicino Oriente, Donald Trump ha promesso che lo scioglierà e lo risolverà in pochissime ore. Staremo a vedere naturalmente se ha e avrà ragione. Nel frattempo si fa sentire, a proposito di agenzie, e questo è preoccupante, perché un ascoltatore diceva: ma non è che molti di questi ostaggi sono morti e si sta, come dire, prolungando, si stanno trovando scuse. Comunque Abu Obeida, portavoce delle brigate al-Qassam, che è il braccio armato di Hamas, dice: tutte le aggressioni, tutti i bombardamenti di Israele mettono in pericolo la vita degli ostaggi. Stiamo a vedere se è una minaccia semplicemente o una presa di posizione un po' più concreta. Il punto è che anche nell'ultima notte, dopo l'annuncio della tregua, vari raid israeliani avrebbero fatto, secondo il Ministero della Salute governato da Hamas, nella striscia almeno una settantina di morti. Di tutto questo parleremo naturalmente nella puntata di domani, perché i granelli di sabbia nella mia clessidra immaginaria qua davanti a me sono finiti. Quindi vi ricordo quello che più o meno ci guida 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être